E parliamo oggi di soldati israeliani, partendo da una suggestione cinematografica, da Walzer con Bashir, che è un film del 2008 scritto e diretto dall'israeliano Eri Folman. Una pellicola forse autobiografica, perché Folman fu soldato negli anni Ottanta tra il Libano e i campi profughi, e anche lì, nel cartone documentaristico di cui parliamo, il protagonista del film lo è stato e non ricorda più quali atrocità abbia commesso negli anni in cui è stato un commilitone. È una storia significativa questa, tra memoria e trauma, e sebbene qui, in questo film, in Walzer con Bashir, la ricerca di una memoria perduta sia un percorso di consapevolezza del suo protagonista, la perdita della memoria quasi volontaria, cioè mettere sotto al tappeto ciò che si è commesso, è una delle caratteristiche primarie di chi ha fatto la leva dei 3 anni, che è obbligatoria in Israele. Ricordiamo che i disertori vanno incontro all'arresto e al carcere subendo torture psicologiche e simulazioni di guerra mentre sono rinchiusi. Nonostante ciò, però, negli ultimi anni il tentativo di sterminio dei palestinesi ha portato chi ha un qualche tipo di coscienza, forse irriducibile, a rinunciare e ad finire anche in carcere. Quindi la percentuale di chi dice di no dei disertori è cresciuta. Ma torniamo alla questione della memoria dei soldati di Israele e anche la questione dei viaggi, perché uno dei classici viaggi che fanno gli israeliani dopo la leva è una questione nota, ma io la sentii in testimonianza diretta anche molti anni fa da uno di loro, è il viaggio esotico per dimenticare, la vacanza post-trauma. Vengono chiamati infatti viaggi post-armi ed è considerato un viaggio di transizione tra il periodo militare e la vita adulta, un po' come l'ultimo step di un atroce rito di iniziazione. Le mete più gettonate sono l'Himalaya e in particolar modo l'India, dove decine di migliaia di ragazzi ogni anno vanno, appena finita la leva, per fare un percorso spirituale, così lo chiamano, fare utilizzo di droghe e ripulirsi la memoria e la coscienza in atmosfere lisergiche, per cui c'è tutta un'economia loro dedicata, hashish, rave e anche trekking. Nel trauma rimosso, così costoro cercano una pace impossibile, come dice un articolo sulle loro vacanze asiatiche del redattore sociale che andiamo a leggere, intere zone sono state letteralmente colonizzate da giovani israeliani che si muovono a grappoli, si insediano in un paesino che piano piano diventa loro. In tutta la regione esistono guest house israeliane, i turisti israeliani si passano l'indirizzo, addirittura le stanze, passaparola indicano quali posti sono in e quali out. I posti considerati in, ovviamente i più belli e i più economici, in pochissimo tempo vengono letteralmente invasi. I menu e le insegne in hindi e inglese sono sostituite da quelle in ebraico. Negli alberghi e nei ristoranti le cucine propongono hummus, pita e falafel. Per lo più gruppetti di ventenni, i turisti israeliani che si recano in India sono giovani, hanno appena terminato un lungo periodo di servizio allo Stato e sono stati soggetti a una disciplina rigida e a situazioni controverse, così recita l'articolo. Una volta lasciato l'esercito partono e si sfogano. In India si sono guadagnati la fama di turisti peggiori, sono considerati prepotenti, maleducati, arroganti e sempre alla ricerca di sconti, droghe e trasgressione. Gli ultimi anni però, costoro, possiamo dirlo, cercano anche mete più vicine, vista la belligeranza continua dal 2023. E l'Italia è diventata una delle mete, soprattutto per quelli dell'IDF in congedo. Una pausa momentanea per staccare, certo non come in India alla fine della leva dei 3 anni, ma con la stessa funzione rigeneratrice, per poi tornare all'assassinio sistematico in cui sono inseriti. Nell'estate del 2025 sono salite alla ribalta della cronaca alcune notizie, i casi delle loro vacanze in Sardegna e nelle Marche. In Sardegna a Santa Teresa di Gallura, e chi ha protestato contro tutto ciò si è beccato pure il foglio di via. E anche nelle Marche sono apparsi questi turisti trattati con particolari esigenze di riservatezza, presentati agli albergatori con nomi di fantasia e solo alla fine del soggiorno emerse il loro nome reale. Sono poi scortati dalla Digos e hanno tutta una serie di misure a loro disposizione, e c'è persino un'agenzia marchigiana specializzata proprio in itinerari ebraici marchigiani. C'è qualche guida locale l'estate scorsa che, chiedendo di questi particolari gruppi, si è sentita rispondere che si trovano in vacanza defaticante, con l'utilizzo edulcorato di questo termine defaticante, magia del linguaggio per nascondere il fattore atroce e derubricare tutto quello che è accaduto a una questione lavorativa come le altre. Non solo le loro vacanze estive, perché proprio ieri truppe dell'IDF in congedo si trovavano nelle piste da sci dell'Alta Val di Susa. C'è stato un presidio dell'ultimo minuto di protesta contro la loro presenza e tra poco andremo a parlarne con un giovane compagno della valle che ci farà un aggiornamento su ciò che accade intorno al TAV e su questa spinosa questione militare.
Allora, giusto per aggiungere due cose e per contestualizzare appunto queste vacanze dei soldati dell'IDF a Sauce Dulce, sui giornali sono state presentate come vacanze decompressive. Da defaticanti adesso siamo alla decompressione. Sono ospiti all'hotel Relais des Alpes e anche in altre strutture. Giusto per dare un quadro, questo hotel Relais des Alpes fa parte di ABC, che è una società tra cui il volto di Perron Cabus, un volto noto della Val di Susa, che è in mano appunto una buona percentuale di questa azienda. Appunto la ABC gestisce quasi la totalità della recettività e della ristorazione di Sauce, e in questo momento sono le strutture che hanno deciso di ospitare i soldati dell'IDF. Appunto c'è stato un presidio immaginato e costruito in 448, e a raccontarci di questo e di altri aggiornamenti dalla Val Susa di cosa sta succedendo ne parleremo con questo giovanissimo compagno del collettivo La Garda, che sentiremo dopo la prossima canzone.
Sì, andiamo con il primo pezzo di oggi. Quest'oggi una scaletta tutta francese, tra elettronica, pop e techno. Andiamo a sentirci come primo pezzo i Chinese Men e poi di nuovo qui con l'aggiornamento dalla Val di Susa.
Allora, iniziamo giusto per fare un quadro ai nostri ascoltatori di con chi stiamo chiacchierando. Se hai voglia di raccontarci un po' la storia del tuo collettivo, il collettivo della Garda, chi siete e magari il perché del nome.
Sì, allora, il collettivo della Garda nasce principalmente come collettivo che era un po' in opposizione a quella che era la reggenza di una preside all'Istituto Ferrari, che diciamo proponeva questo accorpamento tra varie scuole della valle e che avrebbe causato non pochi disguidi. Dopo la fine dell'anno scorso la presa è appunto andata via grazie alle continue manifestazioni, scioperi e più di una notifica a quello che è la Regione Piemonte. Dopodiché abbiamo pensato che il collettivo ormai era nato, c'erano molti membri più che attivi e sentivamo un po' la necessità di trovare uno spazio dove un po' tutti e tutte potessero parlare, discutere di tematiche di attualità, e quindi abbiamo cercato di appunto portare un po' quello che è la lotta no TAV piuttosto che le questioni della Palestina. Questo è un po' come è nato il collettivo.
Perché infatti appunto voi spesso dite che non siete solo un collettivo studentesco, ma volete essere un collettivo di giovani che attraversa varie situazioni, come giusto stavi dicendo.
Esatto, perché diciamo siamo venuti a staccarci dalle scuole perché vedevamo che diciamo non c'era trippa per gatti, ovvero che nelle scuole è un qualcosa talmente tanto creato dalle istituzioni che gli studenti stessi molte volte sono i primi che si danno conto quando cerchi di creare realtà di questo tipo. e in più perché appunto sentiamo questa necessità di aprire un po' gli occhi e aprire un po' gli orizzonti senza guardare, tra molti virgolette, il nostro giardinetto di casa, ma anche un po' la questione politica in generale, comunque tutto quello che ci riguarda, ecco.
Ok, ma hai anche voglia di raccontarci, farci proprio due parole, un po' la storia, un po' quello che sta succedendo al nuovo presidio Notav di San Giuliano, appunto alla nuova occupazione, la casa della signora Ines, che si trova nella piana di Susa a San Giuliano, dove è nato il nuovo presidio Notav all'inizio di dicembre dell'anno appena passato.
Sì, esatto, è nato appunto a inizio di dicembre, è stata una decisione collettiva perché appunto queste case dovevano essere espropriate, anzi sono state espropriate, e quindi come movimento, come giovani, come persone della valle abbiamo deciso di mandare un chiaro segnale a quello che è Telta, a quello che è SITAF, per dire basta, perché va bene fare cortei tutto, però qua si è visto proprio la militarizzazione, si è visto l'effettivo esproprio, quindi cacciare via le persone di casa propria per un terreno che poi nell'effettivo a tutt'ora non è stato neanche recintato, non è stato occupato, anzi l'abbiamo occupato noi giusto per ripicca. E appunto dentro questo presidio non è solo una casa, diciamo che il fulcro è la casa della signora Ines, che parentesi ha vissuto lì per 60-65 anni e non è comunque una signora molto giovane, infatti hanno portato non pochi problemi questo spostamento. E, detto ciò, sono presenti tre case che sono state occupate, diciamo quella principale, appunto la casa della signora Ines, dove abbiamo una cucina, dove abbiamo anche le camere da letto, dove facciamo assemblee, iniziative varie. E poi abbiamo appunto quest'altra casa dove è stata per ora divisa come stanza musica, quindi serate di concerti, tra cui alcuni concerti anche del nostro collettivo, che abbiamo anche ragazzi che suonano, e poi varie feste anche dopo, prima l'8 dicembre. E poi c'è questa terza casa che è un'ex hamburgeria, anche questa abbandonata da anni, però perfettamente funzionante, anche perché il martedì c'è il mercato a Susa e noi il lunedì spesso ci troviamo a fare il pane da poi vendere appunto al mercato, parlare un po' con le persone di Susa, anche per sensibilizzare un po' la popolazione della valle, che per quanto sia una valle che lotta, molte persone ancora diciamo non che se ne fregano, però non trovano interesse, piuttosto che non hanno i mezzi per essere, diciamo, aggiornate su nuovi avvenimenti.
Infatti,
ecco,
è un posto ricco di iniziative il presidio di San Giuliano. Invitiamo anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici appunto a fare un salto. Le iniziative sono tante, le presentazioni sono tante, e quindi appunto è un posto ricco, e poi ovvio spunti, suggerimenti e coinvolgimenti sono sempre ben accetti. Ma invece ci vuoi raccontare un po' cosa è successo a Sauce Dulz ieri al presidio che c'è stato? Appunto, che aria si respirava e se c'è un rilancio per i prossimi giorni.
Allora sì, ieri è stata a parer mio una giornata molto bella, per quanto appunto noi siamo arrivati lì con l'intento di consapevolizzare le persone di South su quello che stava accadendo, che però i giornali hanno parlato ma in modo molto fugace. Cosa è successo? Praticamente questi soldati dell'IDF hanno fatto questa vacanza di decompressione perché giustamente traumatizzati da quelle che sono le atrocità del genocidio, però quello che non è corretto, che credo che molti la pensino così, è che sia un qualcosa di normalizzato, ovvero persone che ammazzano civili, bambini, famiglie, distruggono case, che poi vengono a farsi la vacanzina per i cavoli loro sulle piste da sci della Val Susa, che è storica per la lotta sia partigiana ma anche per la lotta notabile.
E tra l'altro volevo chiederti, da parte appunto di chi era lì a farsi la sua domenica sugli sci, che è stata interrotta da questo presidio, che comunque appunto è stato un evento, di solito la Delta Valle svolge la sua stagione invernale nella tranquillità, con giornate sempre uguali, invece comunque è stato un evento straordinario questo presidio, e c'è stata una risposta anche positiva, giusto, da parte degli sciatori? Comunque ci sono stati applausi, c'è stata anche curiosità.
Allora, all'inizio, perché è nato come presidio, poi abbiamo deciso di spostarsi, perché appena arrivati c'era una cabinetta pulizia come di consueto, con qualche agente della Digos, e poi ho detto qua non c'è molta gente, spostiamoci, facciamo un giro per andare sulle piste. E diciamo che il tragitto per arrivare sulle piste è stato, non dico turbolento, però un paio di persone giustamente che volevano andare a lavoro piuttosto che farsi i cavoli loro, ci sono state un paio di discussioni, ma nulla troppo accentuato. Invece la cosa molto bella sulle piste, un sacco di persone sono fermate a prendere volantini, a fare domande, di cui anche una ragazza palestinese che abbiamo incrociato, abbiamo scambiato le parole, e è stato molto bello, perché comunque abbiamo visto che anche le persone comunque erano lì a fare vacanze, a farsi i cavoli loro, erano molto interessate a quello che stava succedendo, perché diciamo che in Alta Valle, anche col cantiere di Settire, si fanno iniziative, ma sono molto più distanti una dall'altra rispetto a quanto si faccia nella parte di valle più bassa, perché ovviamente è più comodo anche per i vari movimenti collettivi che ci sono.
Sì, sappiamo. Però, che l'Alta Valle è uno spaccato molto particolare,
esatto,
comunque con l'indotto del turismo invernale, che totalizza un po' quello che è l'ambiente circostante.
Sì, quello, e poi soprattutto anche perché diciamo che la popolazione che viene in Alta Valle sono maggiormente carabinieri, poliziotti, o comunque persone che hanno una mentalità molto chiusa rispetto a, diciamo, le persone che vengono, tra molte virgolette, più in città, ecco. E detto ciò, però, appunto, abbiamo incrociato un sacco di persone, sia francesi, sia un ragazzo tedesco con cui abbiamo scambiato parole, mi ha spiegato un po' il perché eravamo lì, e molte persone stupite non sapevano neanche che ci fosse appunto questi soldati dell'IS, perché giustamente cosa fa, non lo sventola al vento che ci sono dei soldati che hanno trucidato bambini, persone, così per puro divertimento, ordine da parte di qualcun altro. E quindi appunto le persone un po' erano sconvolte, un po' erano anche incazzate, perché giustamente le persone che vivono lì dicono ma io sono contro una cosa del genere, però appunto non essendo informate è stato proprio quello un po' il nostro obiettivo.
Sì, tra l'altro a inizio presidio c'era anche uno dei responsabili della struttura Relais des Alpes che, esatto, cercava di negare la presenza dei soldati, proprio,
esatto,
mentendo senza pudore. Però pare che il presidio appunto sia andato bene, e che
è andato molto bene. Tornati dalle piste abbiamo visto quella che è stata un'oppressione assurda, cioè non ci sono stati scontri o altro, però siamo, diciamo, partiti via dal presidio, che è stato fatto in questa piazza davanti all'hotel, con una camionetta, e siamo tornati che ce n'erano quattro ad aspettarci. Però è anche giusto così, perché siamo partiti dal presidio che saremmo stati una trentina, e siamo tornati una 50-60 di persone, perché anche persone di Saudi sono unite a quello che era il mini corteo, così lanciato sul momento, ed è stato un qualcosa molto bello. E anche per questo si è deciso di andare su questo sabato per le 3:30, sempre trovarsi nello stesso punto, ci sono varie locandine che stanno girando, appunto perché questi soldati non rimarranno solo il weekend passato, ma a quanto si è scoperto rimarranno un pochetto più di tempo, quindi è giusto andare lì a ribadire questo concetto, ecco.
Sì, tra l'altro appunto ciò che poi voleva, immagino, anche trasmettere il presidio e appunto raccontare quello che sta succedendo nell'Alta Valle, e la presenza dell'IDF, ma anche ricordare ancora una volta la solidarietà al popolo palestinese, e soprattutto alla resistenza, perché comunque,
esatto,
per quanto ci sia un genocidio in atto e tutto ciò che ne consegue, il popolo palestinese continua a lottare, a resistere per la liberazione di se stesso e della propria terra. Ma senti, anche per farci qualche altro aggiornamento dalla Val di Susa. Se hai voglia di raccontarci qualcosa in merito alla nuova bretella a Vigliano Orbassano. È uscita un'intervista a Edoardo Barixi poche settimane fa, vice ministro alle infrastrutture, che appunto senza alcun pudore lo diceva chiaramente che questa bretella è interessante perché deve essere poi un punto nevralgico di collegamento tra Genova, quindi il Mediterraneo, l'alta velocità e l'Europa continentale. E alla faccia del dual use, che ormai si è completamente sbugiardato ed è palese la menzogna, ha detto chiaramente:
perché sono la stessa cosa, esiste nessun dual use, che già è un termine molto che introduce già il concetto di guerra, perché se un'infrastruttura può essere utilizzata sia come civile sia che come militare, qua invece abbiamo lo svelamento palese che non c'è nessuna distinzione tra il civile e il militare all'interno dell'infrastruttura.
E quindi appunto, se vuoi farci due parole su questa nuova infrastruttura, su qual è lo stato dell'arte, ecco.
Allora, sì, questa nuova bretella parte da Avigliana e attraverso la collina Morenica arriva fino ad Orbassano. Diciamo che l'utilità di questa bretella è fine a se stessa, come un po' l'opera in sé, e appunto, come avete detto, è un'opera puramente militare, perché poi di mobilitazione persone effettive, cioè, non ce n'è il bisogno, perché già avendo, diciamo, un treno ogni mezz'ora alla stazione di Avigliana, le persone sono già più che coperte, e anzi ci sono già molti ritardi e cancellazioni dei treni. Quello che sono i progetti è prima di Avigliana, quindi verso l'Alta Valle, avere due binari, ovvero quelli già esistenti. Ad Avigliana si vuole allargare la carreggiata, quindi buttare giù la stazione, allargare il tutto e comporre quattro binari più due aggiuntivi per quelli che sono i treni merci, quindi quelli che devono stazionare piuttosto che diciamo aspettare lo scambio tra i vari treni che passano e vanno su e verso giù la valle. E la problematica, che è una scemenza, è che la scusa che è stata data è perché la ferrovia esistente non può reggere carico dei treni merci e quindi anche dei treni che porteranno equipaggiamenti militari come carri armati, macchine blindate, perché col peso del treno più il peso di questi blindati si arriva a una cifra esorbitante che i binari odierni non possono reggere. Detto ciò, però, non ha molto senso, perché l'allargamento di binari ad Avigliana ha un suo scopo ben preciso, che però non si è ancora capito, perché poi nell'effettivo, dopo Avigliana, quindi verso Torino, i binari tornano due, e quindi quella zona lì diventa un imbuto. E diventando un imbuto non creerebbe pochi problemi. Il fatto è che aggiungendo altri binari vorrebbero aggiungere altri due treni ogni ora, quindi non serve più un treno ogni mezz'ora ma un treno ogni quarto d'ora. Questo vuol dire che se un treno parte da Susa in orario arriva a Avigliana per X ora ai 45, se quel treno lì fa anche solo 5 minuti di ritardo, vuol dire che tutte le corse degli altri treni devono essere rifatte o cancellate, perché per pura intelligenza non possono passare due treni contemporaneamente sullo stesso binario in coda, e quindi anche quello è qualcosa che perde un po' di senso. Quindi, adesso per ora non c'è nessun tipo di militarizzazione della stazione, non ci sono ancora eserciti, recinzioni o altro. Quello che ci preoccupa è che questi treni, per poter passare, hanno bisogno di infrastrutture di contenimento per la diminuzione del rumore e quello per lo spostamento dell'aria, come sono già presente con legno. Questo vuol dire però spaccare la città di Avigliana letteralmente in due, con dei muri alti 6 se non 8 metri, con materiali con assorbenti per attutire il rumore, ma che a parte distrugge quello che è il paesaggio, ma poi non hanno un'effettiva efficacia, perché come vediamo anche con legno sono presenti, ma la loro utilità c'è molto.
Grazie, visto che ci hai fatto anche un quadro abbastanza preciso, oltre a tutti i danni ambientali che sappiamo di queste infrastrutture e poi soprattutto alla natura nefasta funzionale alla guerra che hanno, è stato importante e anche evidenziato quelli che poi sarebbero i disagi estremi di una popolazione pendolare che comunque in valle esiste, che va a Torino a lavorare, che va a Torino a studiare o che si deve spostare per la valle per studio e lavoro, e che quindi sarebbe poi impossibilitata nel farlo, e in più una città come Avigliana completamente smembrata. Ma
in più, per non farci mancare nulla, la collina morenica, che dove è prevista la galleria, perché vogliono fare un'altra galleria per passare invece la collina morenica, si è scoperto, per mettere la ciliegia sulla torta, che ci sono dei massi che al loro interno contengono amianto. La percentuale è stata fatta molto, diciamo, alla caso, ecco, e comunque non è una percentuale bassa, perché sul 100% della betrella la parte con presenza di questi possibili massi contenenti uranio sono all'88%, quindi più di tre quarti di quello che poi è l'opera effettiva, e questo anche lì non creerà pochi problemi, perché cosa faranno per scaricare tutto quello che verrà tirato fuori da questa galleria? Di sicuro non lo faranno nel modo corretto, e anzi si è già predisposto a Orbassano, se non sbaglio, un altro sito di smarino, quindi dove scaricare le merci che vengono tirate fuori dalla galleria, e questo però da cosa deve essere connesso? Da un'infrastruttura e quindi trasportato da camion. E però questi camion non sono una quantità piccola, sono a parte un numero spropositato, si parlava di 200-400 camion al giorno. E tutto questo, la cosa che fa molto ridere, questo scambio di avanti e indietro di merci deve essere fatto parallelo alla linea attuale, e tutto questo viene controllato da un singolo semaforo. Questa cosa vuol dire che anche se una persona in macchina deve passare di fianco alla ferrovia gli si buca la ruota, vuol dire che tutta la colonna di camion, che appunto sono 200-300 camion al giorno, che non sono camion piccoli, sono camion da 10, 12, 15 metri di lunghezza, e sono dei autoarticolati molto pesanti, e anche lì la strada adesso esistente non può supportare un peso del genere, a vuoto tanto quanto, ma a carico pieno la strada in sé non può supportarlo, e quindi anche questa è un'altra problematica che però ovviamente non verrà risolta, perché quello che si è visto con tutti i cantieri nella valle, vengono aperti, c'è uno spostamento terra all'interno del cantiere per far vedere che fanno qualcosa, e poi nell'effettivo non si conclude nulla.
Ma infatti vuoi farci anche un aggiornamento sullo stato dell'arte degli altri cantieri della valle, quindi San Didero, Tra Due Rivi e Salbertran, perché i lavori a San Didero sono praticamente ultimati, giusto?
Sì, esatto. Allora, partendo dalla bassa, sì, a San Didero i lavori di costruzione effettiva sono praticamente ultimati. Quello che è la problematica adesso è che non hanno ancora le autorizzazioni per tutto quello che concerne l'apertura effettiva del ristorante, quindi dell'autogrill, e di tutto quello che è nel seguito, quindi anche banalmente di quello che è il lavoro della SITAF all'interno dell'autoporto. Si sono spostati con i gersi molto più indietro rispetto alla rotonda, perché c'è stato più di un incidente, sono andati più di una volta con la macchina dentro il cantiere, e quindi sono fatti un po' la cacca addosso, sono spostati un pochetto indietro, però sì, diciamo che a San Didero è praticamente concluso il cantiere. A Tra Due Rivi invece, di recente, non poche settimane fa, hanno espropriato molti altri terreni, tutti sotto l'autostrada, e hanno allargato ulteriormente l'area di cantiere, anche lì in modo abusivo, non autorizzato, perché l'area di cantiere ha un'area molto delimitata, molto ben specifica, e hanno aggiunto una doppia fila di gerti, quindi non c'è più solo uno sbarramento, ma doppio sbarramento, anche lì sempre con filo spinato, cemento e tutto, ed è un qualcosa che non potrebbero fare in teoria. Infatti si tratta non più di una battitura, c'è cioè più che di una battitura ai vari cantieri, e detto ciò comunque stanno continuando anche lì imperterriti, hanno raggiunto tutta la zona dell'Expo La Guida che era lì presente, della guida sicura, e Salbetran invece hanno di recente hanno aggiunto questo ponte che cavalca la Dora per collegare la parte del cantiere che è dalla parte sinistra della Dora a quella della parte destra della Dora, e anche lì un'opera inutile, un ponte di ferro enorme, lunghissimo, che ha un impatto enorme su quello che è la presentistica, ma anche a livello di natura, un impatto assurdo, perché comunque per spistarlo hanno usato dei cementi, sono sempre stati dei cementi che per farli indurire aggiungono questi PFAS, che ormai ce ne abbiamo su per l'orecchio di questi PFAS che vengono utilizzati per far indurire il cemento più in fretta, essendo anche in alta valle con il freddo ci vorrebbe molto di tempo, e quindi aggiungono questi componenti chimici al calcestruzzo per farlo indurire molto più in fretta, senza curarsi però che questi componenti poi fanno inquinare tutto quello che è la flora e la fauna circostante, e senza contare che essendo su un fiume che è la Dora, tutto quello che è lo scarto va a finire dritto nella Dora, quindi va a raggiungere poi la bassa valle e va a inquinare tutto quello che c'è sotto.
Grazie, allora ti ringraziamo per questi aggiornamenti. Magari se ti va di ripetere l'appuntamento di sabato del presidio a ULS, sì, che ci sarà.
Allora, sabato in piazza Terzo Reggimento Alpini a Sause alle ore 3:30.